Vi racconto una storia subito, delicata e gentile prima, che è parte di un gramlò, presa da un gramlò, e di un fatto di cronaca. E lui ne fa addirittura due storie dentro. Noi abbiamo preso le due storie e ci siamo resi conto che si potevano benissimo incastrare una nell'altra per farne una intera con una logica. La prima partiva gobba o storpia e quindi l'abbiamo messa dentro e ci sta benissimo. Eccola la storia. C'è un fiorentino, straordinaria persona, degna, famosa abbastanza nella città con molti quattrini, il quale ha sposato una donna giovane anche lui, con una di una bellezza straordinaria veramente, e si amano e nasce un bambino bellissimo, vivono insieme felici, e a un certo punto questa donna stupenda muore. L'uomo va via di matto, proprio impazzisce, non riesce a vivere se l'idea che questa donna non ci sia più. Non c'è. Allora cosa fa? Prende tutti i denari che ha, le terre che ha, i possedimenti che ha, e li lascia a un gruppo di religiosi, gente che conosce da quando era bambino, che ha sempre avuto sicurezza di che fossero persone oneste, chiare, e che non facessero interessi propri, e parte e via. Prende il bambino, l'abbraccia e va su per la montagna, sale sui monti più alti dietro Firenze, va oltre e finalmente arriva in un luogo dove ci sono delle grotte, uno in particolare gli va bene, si mette dentro questa grotta e cerca di acchiappare una capra selvatica, cerca di mungerla per il bambino, vivono di proprio eremiti con quello che capitano, con i frutti, con le radici e via dicendo, e vengono avanti così. Ogni tanto, non subito, quando il bambino comincia a muoversi per proprio conto, ecco che il povero disgraziato, distrutto, che continua a piangere, che continua a pregare Dio di fargli di togliergli sempre dal cervello questa donna, questo amore che ha, e scende a Firenze e va a trovare gli amici appunto di questa confraternita, sta qualche giorno con loro e poi subito rimonta velocemente e va dal figlio, il quale è stato abbastanza tranquillo, teme sempre che gli succeda qualche cosa, e sta con questo figlio, cerca di allevarlo per bene, di insegnargli le cose principali anche della religione, e poi se ne va di nuovo, sta via quei due giorni, c'è sempre questa, e passano degli anni, questo ragazzino comincia a venire su forte, è un piccolo selvatico, anzi un animale che se ne va, eccetera, ha anche difficoltà di parola, anche se il padre cerca di parlargli lungamente, ma non è sufficiente, avrebbe bisogno di gente così, dei bambini come lui, insomma. E beh, cresce, e arriva a 18 anni e finalmente lui dice: senti, adesso ti stai preparando per andare a Firenze, in questa città, adesso per favore mi hai promesso che mi avresti portato quando fossi diventato grande. Dico: 18 anni sono grande, insomma, basta, insomma, portami con... No, sì, no, no, sì, lo portano, vanno giù a Firenze per la miseria, quando lui è davanti a questa città impazzisce, ha mai visto le case che ci sono, i palazzi straordinari, e ci sono queste torri che salgono nel cielo, e poi vede cavalli con i carrozzi, vede la gente che si muove, vede. Poi la cosa che di cui rimane proprio stordito è quando a un certo punto si trova davanti delle ragazze. Le ragazze, lui durante questa passeggiata chiedeva sempre: che cos'è questo? Come si chiama questo? Come quando si arriva e dici: chi sono queste? Ci sono delle papere. Lui, il padre, dice: chi sono queste? Papere ci chiamano. E paperette quando sono piccole, giovani, come quelle che vedi adesso. Dice: me ne dai una? Ma non si comprano, non si prendono. Dice: io ne voglio una. Tu mi avevi promesso che mi avresti fatto un regalo, dammi quella. Dice: no, abbassa gli occhi, è pericoloso. Sono esseri che sono guai, se ti metti di mezzo, veramente della rovina, mordono. Ma no, non c'è tanto il fatto di mordono, il fatto è che hanno altri pericoli, altri guai, insomma non mi pare gentili, come io non ho mai visto cose così gentili, delicate intorno, no? Tu mi stai raccontando una favola, io voglio, ne portiamo su una, ma non sai neanche come muoverti davanti al mio. Insegnano loro a muovermi, non ti preoccupare, insomma, ad ogni modo a un certo punto lui si getta, afferra una di queste ragazze, la prima che gli capita, la butta per aria ed una forza incredibile, la abbraccia, la stringe a sé, eccetera, poi e la bambina, la ragazzina, ride, sghignazza, è una cosa incredibile, e poi lo abbraccia a sua volta e poi corrono qua e là, si riseguono, vanno in mezzo alla folla e scompaiono, e il padre si mette a gridare, li cerca tutta la giornata, anche a sera, viene sera, non li trova, dice non chissà dove sono andati, sono finiti forse, saranno andati su nella montagna, la strada la conoscono, l'hanno fatto con me, e allora va oltre il ponte, va dove c'è il ponte dell'Arno, fa per attraversare il ponte, si sente male, cade nell'Arno che oltretutto è in piena e scompare. Naturalmente il ragazzo non sa niente di questo, è con la ragazzina, si mettono in un prato, intorno c'è qualche casa, ci vedono dei ragazzi che passano, che si abbracciano, parlano anche loro, dice, ma di dove vieni tu? Questo dice, io vengo dalle montagne, sono quelle dove ci sono il marmo, che cos'è il marmo? Quello che vedi lì, nei palazzi, vi dicendo, le cave di marmo sono lassù, io sono sempre stato lassù, dice, ma come ti chiami? E lei dice, Eva? No! Ti chiami Eva? Perché cosa c'è da ridere? Perché chiami Eva? Perché io mi chiamo Adamo! Bellissima questa cosa, che dice come si chiama il ragazzo soltanto in questa occasione. Per tutto il primo caso non dice mai il suo nome, non lo fa chiamare da nessuno. Adamo ed Eva. Allora è come se fossimo nati in questo momento. Noi siamo gli unici due su questa terra. E ridono, si mettono a scherzare ancora e salgono insieme, vanno verso il luogo dove abita lui. Perché vieni? Puoi venire, non c'è nessuno che ti cerchi, no. Io sono solo, sono nata, i miei genitori sono stati uccisi subito, appena io mi sono salvato da parte, mi hanno raccolto, mi hanno tenuto con loro, sono passato sempre da una piccola famiglia all'altra, ho conosciuto tanta gente, ma mai un parente diretto col quale stare, non sono nato neanche a scuola. E l'altro dice, perché cos'è la scuola? Ah, stiamo bene, fra tutte e due, ci basta ancora che ci mettano un campanellino qui alla gola e andiamo fuori come delle pecorelle sperdute. E così, prendendosi in giro, vanno sulla montagna, perdono la strada perché un conto è farla in discesa, l'altra salita, non si ricorda più i passaggi, si trova in un posto dove c'è una montagna completamente forata e dentro ogni tanto da questo buco ci sono della gente che vive in disprepazzi, alcuni sono eremiti, normali, pensatori, e che uno in particolare, folle, viene fuori da uno di questi buchi e dice «Il diavolo, se ne è lontano, il demonio, vestito di bellezza, e quando lo riconoscerete, cacciatelo nell'inferno!» Questo rimangono male, cioè, cos'è questo fatto del diavolo, chi è il diavolo, chi è di bellezza, il diavolo vestito di bellezza, dice, può essere dappertutto, ha detto questo diavolo, forse può essere anche in me il diavolo, ma forse dice lui, Adamo dice, è più facile che sia in te, fatto di bellezza. E lei dice, perché mi trovi bella? Sì, è molto bella, sì. È la prima volta che uno mi trovi bella. E così, giocando, scherzando, ritrovano la via, vanno dove è il loro luogo, dove c'è la grotta dove vivono, aspettano il padre, mangiano quello che riescono a trovare, poi si mettono a dormire uno vicino all'altro senza problemi, poi al mattino si alzano, c'è il sole, si giocano e a un certo punto si prendono uno con l'altro in braccio e si capovolgono. E a un certo punto lui sente qualcosa che non va, che deve fremere, prende la ragazza e la butta via. E lei dice, ma perché? Cosa hai fatto? Dice, stai lì, non ti muovere. Va dentro la caverna, chiude con dei pali dentro. Non venire vicino. Ma cosa ti è successo? Perché? Che cosa è successo? Non ho fatto niente di male. Non lasciarmi solo, paura qui sola. C'è una tempesta che sale, l'ira di Dio viene giù, anche la grandine. E lui niente, sempre dentro. Poi a un certo punto si affaccia e vede lei che è ferma, bloccata, non si muove più. Allora va fuori, la prende, la abbraccia, la strofina, la porta dentro, cerca, accende un fuoco e poi cerca di scaldarla e poi la stringe, la bacia, gli grida Eva, Eva, e lei dice che bello il nome di Eva nella tua bocca, e poi si abbracciano ancora, si tengono vicino, e a un certo punto lei dice ma che cos'è questo fremito che sento addosso, soprattutto te, che cosa sta spuntando, spingendo qualcosa di rigido che mi prende nel ventre, che cos'è? Dice, è la ragione per cui prima ti ho cacciato via. È il mio diavolo, come il diavolo. Io credo che questo sia il diavolo vestuto di bellezza. Beh, non mi sembra tanto molto bello. Non ha neanche gli occhi. Beh, il diavolo è cieco, va bene. Ma però il fatto è che deve avere un buon odorato, perché come io sento il tuo odore e la tua risata e vedo i tuoi occhi e la tua gioia, ecco che lui subito si rizza e vuole partecipare. Stai fermo! E poi lui dice, sai cosa temo? E tu abbia ragione, quello è davvero il diavolo. E io temo di avere l'inferno. Mi sento un bruciare dentro che tu non hai idea, mi sento bruciare dappertutto. Tu hai l'inferno, io il demonio. Allora aveva ragione, gittate il diavolo all'inferno e gettiamolo questo inferno, questo diavolo.
Giovanni Boccaccio nasce a Certaldo, in Toscana, nel 1313. Figlio illegittimo del mercante Boccaccino di Chellino, viene presto accolto nella casa paterna e avviato ai primi studi a Firenze. All'età di 14 anni si reca a Napoli con il padre, che dirige la succursale angioina della potente Banca dei Bardi. Qui viene indirizzato alla stessa professione, ma mostra ben presto di preferire all'attività bancaria lo studio delle lettere. Presso la vivace corte di Roberto d'Angiò, il giovane Boccaccio entra in contatto con poeti e intellettuali e si avvicina alla poesia di tradizione cortese, allo studio dei classici e alla recente produzione stilnovista. Questa eterogenea formazione si riflette nelle sue prime opere, le rime, i poemi Filostrato e Teseida e il romanzo amoroso Filocolo. In esse compaiono numerosi elementi autobiografici, in particolare il tema dell'amore per Maria d'Aquino, che il poeta celebra con il nome di Fiammetta. La crisi della Banca dei Bardi, nel 1340, costringe Boccaccio a fare ritorno a Firenze, dove lo attende una vita di ristrettezze economiche. Il rimpianto per il bel mondo perduto è riflesso nell'opera Elegia di Madonna Fiammetta, dove ritornano i temi dell'esperienza giovanile. A Firenze Boccaccio assiste agli orrori della peste, durante la quale perde il padre. Questa esperienza sarà rievocata nel Decamerone, l'opera che rappresenta il culmine del suo percorso creativo. Gli ultimi decenni della sua vita sono pervasi da una vocazione meditativa, alimentata dallo studio dei classici e dall'amicizia con Petrarca. Abbandona quindi l'idea di una letteratura rivolta al diletto, e ne coltiva una più solenne e impegnata, da cui derivano alcune produzioni in lingua latina. Cresce la sua fama di erudito e il comune di Firenze gli affida l'incarico di commentare pubblicamente la Divina Commedia. La lettura resta però incompiuta. le sue cattive condizioni di salute lo obbligano a ritirarsi a Certaldo, dove muore nel 1375.
Boccaccio, il novellatore, così era chiamato, nasce nel 1313, esattamente vicino a Firenze, Certaldo si chiama questo paese, e viene alla luce, non si sa grazie a quale situazione. Della madre non si sa niente, il padre invece si chiama Boccaccio, il padre Boccaccino. Ecco, questo già Boccaccio, il fatto di aver aumentato il valore di Boccaccio è straordinario, perché è proprio Boccaccio è una maschera del teatro greco e anche del teatro romano. E guarda caso, prima ancora di prendere la coscienza e conoscenza della vita, già ha questa imposizione quasi, questo timbro straordinario sulla fronte, il nome. Dicevo che è, di fatto è figlio di NN o a metà NN, voglio dire che la madre non si sa chi sia, la madre molto probabilmente era una servetta che faceva mestiere, servizio nella casa, lui la ama, si fanno l'amore e poi rimane incinta e poi come sempre viene acquisita la figlia, il figlio in questo caso, e se lo tiene, ma questo una cosa che si ripete nelle situazioni del 300, tutto il periodo del Rinascimento, moltissimi grandi uomini sono nati in questa situazione, cioè figli di una servetta nella casa, il giovane della famiglia a un certo punto è costretto per un minimo di umanità a riconoscere il figlio, poi però si sposa con una donna vera, insomma una donna di società alta, che magari porta una bella dote. Questo è successo per esempio anche con Ruzzante, il più grande uomo di teatro che noi possediamo di tutti i tempi. Ebbene, questo succede ancora in forma più paradossale con Leonardo da Vinci nasce da un notaio ed è subito riconosciuto dal notaio, però non è riconosciuto il fatto che della madre, il nome della madre non lo si conosce nemmeno. E a un certo punto il padre, dopo aver dato vita a questo primo suo figlio, si sposa e la madre partorisce una cosa come 8-9 figli, sì, diventano dei notai sconosciuti, mentre Leonardo sappiamo un uomo forse più importante di tutto il Rinascimento. Tant'è che c'è, a proposito di questo andamento di far nascere figli in questa situazione, c'è un grande architetto fiorentino che si chiama Leon Battista Alberti, il quale nasce nella stessa condizione e nella stessa forma. E lui fa un commento straordinario, dice: se volete avere figli che vi diano una certa soddisfazione, amate la servetta di casa, mettetela incinta, avrete un figlio, riconoscetelo ma tenetelo da parte, non fate che viva con voi, invece sposatevi subito una donna importante, ricca, con denaro che vi porti soddisfazione e livello sociale. Ecco, di tutti i figli che avrete nessuno sarà degno di essere preso in considerazione, ma il bastardo, quello sì, vi darà grandissima soddisfazione, sarà uno degli uomini più importanti di tutto il vostro tempo, il bastardo. il padre di Boccaccio a un certo punto acquisisce questo figlio e gli vuol bene, ammirazione, capisce che ha qualche cosa di straordinario e lo porta con sé anche il giorno delle nozze con la nuova moglie, ecco che se lo porta presso e impone che questo ragazzino sia allevato insieme agli altri figli che nasceranno. E anche quando se ne va fuori di Firenze e soprattutto fa trasloco e se ne va a Napoli, bisogna sempre ricordare che il padre di Boccaccio era prima un mercante, poi era diventato un ottimo banchiere ed era in combutta coi Bardi, che era una famiglia di banchieri straordinari, importanti, che prestavano denari ai re d'Inghilterra, ai re di Francia, veramente un posto notevole, importante, ecco, e se ne va a Napoli e cerca naturalmente il padre di indurre il ragazzino a imparare questo mestiere, a studiare, manda da persone che potrebbero insegnare, ma lui è innamorato di tutt'altro, ha un'idea completamente diversa della vita, vuol fare lo scrittore, ama la letteratura e il padre non riesce a convincerlo a cambiare registro e modo. Lui continua naturalmente ad aiutare il padre dentro il gioco del commercio, degli affari, che lui odia. Tant'è vero che in una delle sue novelle mette addirittura subito al primo piano, il primo testo che pone alla lettura è proprio quella di un banchiere, uno che però è incaricato nella banca a ritirare il denaro, un esattore che va intorno proprio a ritirare con modi brutali quello che è il prestito e pretende naturalmente i vantaggi giusti e naturalmente arriva a ricatti e proprio ruba, deruba la povera gente disperata portando via loro le case, eccetera. Un lavoro ignobile. E lo mette subito in primo piano questo personaggio. Nel momento in cui, dopo aver raccontato che cosa sta combinando, che cosa ha combinato nella propria vita, si sente morire. E c'è questo gioco veramente di grossa invenzione. I discorsi che lui fa, quasi un monologo di presentazione a se stesso, viene ascoltato da due giovani i quali l'hanno preso in casa, l'hanno accolto in casa, l'hanno ospitato, come si dice, e si rendono conto di questa dichiarazione di questo raccoglitore di denaro forzatamente, ecco che questo è un pericolo per il loro futuro, perché se, quando questo muore, proprio senza indicazione, proprio un anticristo che bestemmiatore, e si verrà a sapere della sua vita e di quello che ha combinato, ebbene a lui lo scaricheranno in una guandra, come si dice, dove buttavano le immondizie, e loro perderanno di onore e soprattutto considerazione da parte della gente. Fatto sta che ascoltando i lamenti e le preoccupazioni di questi giovani, questo nostro personaggio brutale e soprattutto cinico si commuove di questa situazione, perché i due ragazzi dicono: con tutto che sappiamo che è un infame, dobbiamo rispettare la persona e dovremo fare in modo di tenercelo qui, non importa se ci salta addosso tutto, non importa se saremo ritenuti degli infami a nostra volta, il nostro dovere è di fare in modo che venga seppellito da cristiano ugualmente. Si commuove di questa cosa, allora dice: state tranquilli, io sto per andarmene, però voglio parlare con una santa persona. Gli portano naturalmente un prete, un monaco veramente eccelso, con una moralità straordinaria, un senso della religione pulita, chiara e generosa. Ecco che questo arriva, ascolta il moribondo e questo gli racconta dei propri peccati, dicendo che sono orrendi, che non so se lui potrà ascoltarli. E invece di raccontare i veri peccati, si inventa dei peccati inesistenti. a un certo punto ha pensato male della madre, a un certo punto soltanto nel pensiero l'ha maledetta, e per questo gli è capitato addosso un dolore, una disperazione che si tiene sempre addosso, e poi in molti casi ha mangiato con gli amici non pensando alla fame di quelli che stavano intorno, e sì, si è affacciato, ha dato qualche mancia, ha dato qualche soldo, ha detto anche qualche parola, ma soltanto parole, non è intervenuto come doveva, e capire che il dovere di un buon cristiano è di dare tutto quello che si ha, anche oltre la misura, e poi ha detto, le donne, io ogni tanto ho queste donne che mi passano davanti, sento un desiderio, mi trattengo, mi fustigo, riesco a evitare, ma già il desiderio è un peccato, vero? È un peccato terribile desiderare così fortemente e in modo scellerato una donna soltanto per farci l'amore, non certo col pensiero di sposarla, di avere figli, e va avanti con questo proprio tiritera di peccati soltanto nel pensiero o nella volontà o nel desiderio. Alla fine c'è questo santo uomo che ascolta, che lo abbraccia e gli dice: tu sei un santo uomo, ma i tuoi peccati non sono niente rispetto a quelli del mondo intorno, e tu stai uccidendoti di dolore, massacrandoti di dolore, perché pensi che questi siano terribili. Tu sei un sant'uomo e il Signore ti prenderà fra le sue braccia. Muore, e questo santo uomo va nella sua chiesa e comincia a predicare delle omelie straordinarie su questo personaggio che ha incontrato, che si pente in ogni momento anche delle cose semplici, dobbiamo essere come questo uomo, insomma lo esalta ad essere un santo ed essere amato e venerato come un santo, e tutti i parrocchiani vanno in chiesa nel giorno del suo seppellimento e baciano il morto prima che venga seppellito, e poi pregano per loro e cantano, e questi due ragazzi che l'hanno accolto vengono tenuti in grande considerazione e soprattutto aiutati ad avere fortuna.
Il Decamerone è il capolavoro di Giovanni Boccaccio e una delle più importanti opere della letteratura italiana. Composta tra il 1349 e il 1351, rappresenta la maturità dello scrittore, che con essa raggiunge il vertice della sua produzione creativa. Nel proemio l'autore afferma di voler dedicare l'opera alle donne afflitte da pene d'amore, allo scopo di dilettarle con piacevoli racconti e dare loro utili consigli. In questo modo si delinea da subito la natura di un testo rivolto a un pubblico di non letterati e inteso al piacevole intrattenimento. L'opera si colloca in un momento storico particolare, durante la mortifera pestilenza del 1348. Il racconto inizia infatti con una lunga e dettagliata descrizione della peste che stava devastando Firenze, seminando morte e causando disordini sociali. Boccaccio immagina come, per sfuggire al contagio, sette fanciulle e tre giovani di alto rango decidano di ritirarsi sulle colline fiesolane. Qui i componenti dell'Allegra Brigata trascorrono il tempo tra banchetti, canti e balli, e ogni giorno ciascuno di loro racconta una novella. Questo è il tema della cornice narrativa entro cui si dispone la vasta materia dei 100 racconti. In essi trova spazio una straordinaria varietà di personaggi e situazioni. Compaiono mercanti e operai, sovrani ed ecclesiastici, intellettuali e artisti, i bassifondi della grande città e l'ambiente di corte. L'insieme dell'opera rappresenta la commedia dell'uomo, che qui è protagonista assoluto. Spinto dall'amore, guidato dall'intelligenza, l'uomo agisce e si confronta con la fortuna, quell'insieme di circostanze imprevedibili che regolano il mondo. In questo modo Boccaccio si pone come un anticipatore delle tendenze umanistiche del 400. Il suo capolavoro avrà ampia diffusione sia in Italia che all'estero, inaugurando il genere della novella moderna e definendo un modello di letteratura in prosa per tutta l'Europa.
Tre ragazzi e sette ragazze che nel periodo della peste, questo è molto importante, si riuniscono fuori nella provincia di Firenze e cercano di sopravvivere a questa peste. Ad ogni modo, qui bisogna dire che è importante questa chiave di aver impostato nella storia della peste questo racconto che è conseguenziale di un giorno, di un'altra giornata ancora per settimane. Ognuno racconta, cercano di godere della fantasia, di immaginare, di superare l'idea della morte costante che in quel momento è esplosa facendo stragi. Si deve pensare soltanto che a Firenze, una città che allora aveva 80.000 abitanti, erano 30.000 i morti. Morti soprattutto delle classi più povere, meno agiate, e anche però i ricchi muoiono, e muoiono anche i grandi sacerdoti, e i vescovi, e i cardinali. Insomma, in tutta Europa esplode questo cataclisma spaventoso, per cui l'intera popolazione di Europa è ridotta a metà. Ci sono delle città che scompaiono interamente e gli unici che riescono a sopravvivere sono quelli che stanno nelle campagne, nell'aria pulita e l'acqua pulita, e questo lo si intende, lo si capisce subito, per cui c'è questo esodo straordinario. Perché prende spunto Boccaccio da questo cataclisma? Perché è proprio questo, è parte del modo di raccontare di altri grandi fabulatori, quello di avere dietro sempre la tragedia, la dimensione più alta, naturalmente la tragedia sempre più alta è la morte. Allora, se noi vediamo per esempio le storie orientali di varie forme, per esempio Mille e una notte, ebbene dietro anche qui la morte, perché c'è una ragazza la quale si sposa con un principe, qual è la buona abitudine di ammazzare la moglie appena finito i giorni delle nozze. La sposa, ci fa l'amore e poi l'ammazza, e una dietro l'altra, una dietro l'altra, e a lei a un certo punto si sacrifica per cercare di bloccare questo massacro che va avanti. Si sposa con questo principe, con questo re importante, e comincia, prima ancora che inizi l'amore fra i due, a raccontare una storia. Poi fanno l'amore, poi lei riprende una storia straordinaria, piena di pathos, di violenza da una parte e di allegria dall'altra. Fatto sta che viene rimandata, questa morte viene sempre rimandata, ed è la stessa condizione appunto della storia del Boccaccio. C'è una morte che viene rimandata ogni giorno, c'è questa ossessione della morte che può cancellare tutta un'umanità, e dentro che fa vivere questa umanità c'è il racconto ironico, grottesco, felice, festoso, la cronaca, il sapere del mondo che va avanti. Ora, questa storia del Boccaccio nasce dopo che Boccaccio abbia raggiunto la città più importante in quel tempo nell'Italia, anche dal punto di vista politico, che è Napoli.
Mentre nell'Italia centro-settentrionale si andava affermando l'autonomia dei comuni, il meridione della penisola vede il susseguirsi di forti monarchie che vi esercitano stabilmente il proprio dominio. All'inizio del XIII secolo, Federico II di Svevia intraprende un'intensa attività di governo su tutto il meridione della penisola. Nel 1222 visita Napoli e individua in essa un caposaldo per il mantenimento dell'impero. compie perciò ampi lavori di sviluppo urbano, riorganizza la vita pubblica e la giustizia e vi fonda l'università che oggi porta il suo nome. Con la scomparsa di Federico II, lo Stato Pontificio, da tempo in lotta con l'impero, vede la possibilità di eliminare definitivamente i discendenti della casa Sveva. Per riuscire nell'intento, chiama in aiuto il francese Carlo I d'Angiò, principe di solida fede cattolica. Una volta assicuratosi il dominio del regno, Carlo I sceglie Napoli come nuova capitale. Ha inizio per la città un periodo di grande sviluppo, che vede l'ampliamento delle mura, la costruzione di importanti chiese, splendidi palazzi e grandi fabbriche. L'economia cresce enormemente, favorendo l'aumento della popolazione e facendo di Napoli la prima metropoli d'Italia. Alla crescita economica si associa una rinascita culturale che avrà piena espressione alla corte di Roberto d'Angiò, nipote di Carlo I. L'eclettico sovrano favorisce lo sviluppo delle arti e delle lettere, ospitando e sostenendo poeti come Petrarca e artisti del calibro di Giotto e Simone Martini. Lo stesso Boccaccio scopre la sua vocazione letteraria presso la corte angioina e in questo vivace clima intellettuale compone le sue prime opere.
Napoli in quel momento vive una situazione straordinaria rispetto alle altre città. Prima di tutto la peste non è stata così disastrosa come per esempio nell'Italia centrale o nella Francia, e soprattutto nasce un'attenzione verso questo grazie ai governanti di quel tempo, il re Roberto I d'Angiò, il quale organizza tutta una situazione nuova, per esempio lo sfruttamento della pesca, del mercati, e soprattutto porta in Italia, meglio nel sud, l'abitudine a tessere, cioè l'organizzazione della tessitura e il mestiere e quindi naturalmente i telai, che coinvolgono tutta la popolazione, per cui ecco che c'è questa risorgere anche della vita normale, voglio dire, da basso ceto diventa medio ceto la popolazione. Quando arriva a Napoli c'è da parte di Boccaccio proprio un colpo di meraviglia, di stupore. Napoli veramente incontra qualcosa di straordinario sul piano del comportamento della gente, del gridare, del canti, della voglia di godere la vita. Naturalmente anche in momenti di violenza ci sono, ci sono ruberie, ci sono scannamenti, ci sono conflitti. A Napoli Boccaccio impara che cosa significa il raccontare, il novellare, perché è una città dove si racconta, dove ci sono le favole, dove ci sono dei giullari straordinari, c'è un teatro anche già vivo, popolare, molto legato alle tradizioni, per esempio religiose, ma sempre folle, sempre con delle situazioni di svolgimento inventate, la fantasia proprio sopra ogni momento e ogni regola. E è lì che proprio pensa per la prima volta del raccontare, e impara anche il napoletano, è una lingua difficilissima per lui, per tutti gli italiani anche oggi, e arriva anche a profondo, tanto che scrive delle lettere straordinarie che si sono ritrovate di commento sulla popolazione, sul modo di vivere, di essere. C'è per esempio una lettera in cui parla dei miracoli, di questa festosità dentro il miracolo. miracolo, il modo di vivere i miracoli che si ripetono ogni anno, soprattutto del santo patrono di Napoli, che è San Gennaro. E c'è questa cattedrale, nel suo racconto, che si riempie di gente urlante, gente che ride, gente che manda messaggi, che getta lettere addirittura verso il santo. E a un certo punto questo vescovo, in mezzo alla trabeazione, che solleva al cielo questa coccuma con dentro il sangue, che però è fermo, era fermo, non si decide a muoversi. E allora c'è qualcuno addirittura che ironizza sul fatto del sangue che non si muove, compie blasfemia di ironia, di grottesco. E poi a un certo punto c'è il pianto delle persone: dacci questa grazia, aiutaci, sei la nostra sola speranza, la nostra vita. E quando comincia proprio il bollire, il sangue, ecco che la gente balla, urla, si abbraccia, e ne approfittano anche i ladri per portare via denaro. Insomma, c'è proprio Boccaccio che si chiede a un suo amico che è francese di origini, ma ha imparato a parlare benissimo il napoletano e conosce bene delle tradizioni, dice: scusami, ma la gente ci crede davvero a questo miracolo? Sì che ci crede, è normale che ci creda. Ma non pensa che ci sia magari un trucco, che c'è ci sia qua dentro qualcosa di chimico dentro questo fenomeno più che miracolistico? Sì, qualcuno ci pensa, anzi molti. Ma allora perché accettano di gridare in questa maniera, questa commozione, questo dare proprio i numeri oltre misura? Da che cosa è il teatro, però? È lo spettacolo, e ognuno di quelli che stanno in questa chiesa è l'attore di questo spettacolo straordinario. Sono loro che determinano il miracolo, non il santo. Ecco, questo è uno degli episodi che noi abbiamo in mano per poter così capire la emozione che può aver provato Boccaccio in questa città. E poi la cosa che lo prende è che si rende conto che tutto avviene nelle strade, tutte le case danno sulla strada, ci sono i bassi cosiddetto, dove la gente vive, e vive metà dentro la propria casa, anzi la parte maggiore della propria vita è nella strada. Si parlano, si incontrano, si mettono insieme, si inventano delle cose, litigano, discutono dal basso verso l'alto, dall'alto verso l'alto, si buttano giù oggetti durante la lite. Insomma, c'è questo muoversi completamente diverso rispetto a una città come era Firenze. Noi dobbiamo dire subito cos'era la base di questo clima in questo tempo. Siamo all'inizio del 300, lo dicevamo, e abbiamo visto arrivare la peste verso la metà di questo secolo. C'è il momento dei grandi disastri economici, delle banche che falliscono, e dei risparmiatori che si trovano senza la casa, sballati, dei disastri, vengono aggrediti naturalmente i banchieri, bruciate addirittura delle case. Insomma, succede un disastro in tutta l'Europa, e naturalmente il perno dei mercati e dei mercanti è proprio l'Italia. Bene, c'è Boccaccio con il suo padre, che quando lui ha poco più di 20 anni, 25, 26, adesso non mi ricordo più, insomma, se ne deve andare, devono fuggire, non è un'andata, buongiorno, ci vediamo, dobbiamo fare altro. No, perché nel disastro loro sono coinvolti, in quanto il padre di Boccaccio è diventato l'uomo di fiducia del re addirittura, lui che porta avanti gli interessi, i giochi diciamo di economia, di grandi spese, grandi profitti, e soprattutto l'impianto generale di questa operazione. A un certo punto sballa tutto quanto e loro sono costretti ad andarsene via dalla città. Lui, Boccaccio, poi nel tempo, da Firenze, tenta di tornare a Napoli, ma ci ripensa, perché ha paura di qualche cosa. cose. E poi ci va dopo anni ancora, ci rimane un anno e poi se ne va via subito, quasi schifato della situazione che ha trovato. Ma per capire la condizione, la situazione dell'Italia, allora dell'Europa in questo caso, è il grande esodo della Chiesa. La Chiesa a un certo punto, nei primi del 1300, decide di far fagotto, cioè di andarsene da Roma, di smontare tutto quanto, l'impianto, l'apparato e andarsene ad Avignone. Ad Avignone, nel sud della Francia, la Provenza, dove, guarda caso, il Papa che è stato eletto ha le sue origini e naturalmente ha appresso delle forze che lo proteggono, a partire dall'imperatore, a partire da Filippo il Bello, re di Francia, e anche altre case importanti, e le banche soprattutto, ha il grande appoggio delle banche, tant'è vero che il numero dei banchieri che segue il Papa in questo esodo veramente catastrofico nella descrizione che ci fa, sono i banchieri. I banchieri addirittura sono il 50% degli italiani che si trovano ad Avignone ad assistere, ad appoggiare naturalmente il pontefice. Questo esodo da una parte libera l'Italia di certe angherie e certe imposizioni, ma nello stesso tempo lo svuota di quello che era importante l'Italia, cioè era il centro della cristianità ed era soprattutto il luogo dove non si faceva soltanto il discorso della religione, ma si faceva anche quello dell'economia, perché non bisogna mai dimenticare che il Vaticano allora aveva poteri, aveva terre straordinarie, città intiere a sua disposizione e naturalmente da lì ricavava degli utili importanti. Ed ecco che questo spampanarsi di conduttori di quella che è l'economia determinano dei guai nell'assetto generale dell'Italia. Ci sono anche delle guerre, delle battaglie, ce n'è una straordinaria che io ho recitato per anni, che è il tumulto di Bologna, col Papa che è ad Avignone, che ha naturalmente dei delegati, dei mandati che dirigono, vescovi, cardinali, addirittura un esercito che tiene in ginocchio la popolazione di questa città. A un certo punto il reggente di questa città decide di far guerra a Ferrara, perde questa guerra, ci sono un sacco di morti da parte delle truppe di Bologna, c'è una rivolta della città, soltanto che i conduttori, insomma i reggenti della città, i soldati che sono soldati di Ventura, che vengono dal nord della Francia, vi dicendo, si sono asserragliati con i vescovi, con tutto il clero, dentro la torre, meglio, mentre il castello, il buon castello era detto, imprendibile, non c'era riuscito neanche imperatore ad andarci dentro, e da di là sfottono i bolognesi che sono disperati per questo massacro che si è fatto dei loro figli, dei loro mariti, le donne, vi dicendo, le urla, finché decidono che devono per forza conquistarsi questo castello, ma non hanno armi, sì, hanno delle catapulche vecchie, scancanate, e allora che cosa fanno? Raccolgono sterco. Come si dice nella favola, merda, in grande quantità, e chiedono anche a presto dei paesi vicini e vengono dappertutto e portano nuove catapulche che gli hanno la possibilità di lanciare, lanciano contro questo castello giorno e notte, proprio smergazzate con una tale quantità, e inventano ritmi e canti e balli in modo da dare il tempo giusto di caricare queste macchine e poi lanciare dall'altra parte, finché questi laggiù non riescono più a respirare, non riescono più a vivere, neanche a pregare Dio, perché tutto questo sterco che gli viene addosso, che impacciucca le mura, impacciucca la gente che è dentro, e anche le donne che gli sono portate appresso, piangono, urlano, finché c'è qualcuno che riesce ad alzare una bandiera bianca, bianca si fa per dire, con tutta la merda che arrivava, ecco che c'è qualcuno che dice: perdonatemi, noi siamo disposti ad andarcene, portateci qui un testimone di questo atto da Firenze, per favore. E noi ce ne andiamo, basta che voi smettiate di lanciarci addosso questo sterco che ci umilia, ci mortifica, ci va bene. E allora un delegato di Firenze arriva con delle truppe, si mette davanti al castello e tutti disarmati, tutti i frati, tutti i vescovi, eccetera, eccetera, escono in silenzio. C'è tutta la gente che sta sui tetti e ogni tanto si sente il delegato di Firenze che dice: non lanciate sterco, per favore, giurate che sarete. E tutti in silenzio. A un certo punto esce il vescovo che aveva il potere massimo nella città e addirittura con in mano il Santissimo e sotto il baldacchino, e sorride pensando: voglio vedere se hanno il coraggio di lanciare merda addosso a Gesù Cristo in persona che passa. A un certo punto si sente un urlo: se il nostro Cristo sta nelle mani di quel figlio di puttana, ebbene può stare anche con la nostra merda. Da tutte le parti, dai tetti della città, una tempesta di sterco, e finisce qui la storia. Ecco, questo atto viene proprio in questo clima, e ce ne sono, si potrebbero raccontare proprio a stranumero le storie che si sono realizzate in quel tempo. Non bisogna mai pensare, non mai dimenticare che in quel tempo ci furono le più grosse organizzazioni di banditi, di criminali che avessero mai così portato piede, messo piede nell'Italia intera. C'erano delle truppe, delle bande, come si dice, formate da migliaia di persone. Uno di questi banditi che era chiamato Frate, Fra Muriale. Ebbene, questo è un fatto storico raccontato, anche lo stesso Boccaccio lo indica soltanto. Ecco, questa organizzazione poteva mettere in campo addirittura 100.000 persone, 100.000 armati, e non soltanto, questi avevano una paga, le loro donne, tutto il seguito era coperto dai debiti, c'era un'organizzazione che assicurava il luogo da dormire. Come questi spostavano? Pensate, Firenze, una delle città più importanti d'Italia, aveva 60.000 abitanti, pensate qui 100.000+ che si trasportano, proprio si muovono nell'Italia tutti insieme, arrivano davanti a una città e si mettono tranquillo e cantano e ridono e dice: noi siamo qua, ci date qualche cosa? Queste storie che io ho accennato, che sarebbero straordinarie per un racconto, ma dico, basta quello che vi ho detto di Bologna, il tumulto di Bologna sarebbe... No, non ne facendo. Evita. Il nostro narratore massimo, l'uomo che ha raccolto, si può dire, tutta la novellistica italiana del tempo, non ne parla. Evita. E qui bisogna capire perché. Oddio, una cosa molto semplice e chiara è che Boccaccio era ben cosciente di chi e con chi aveva a che fare riguardo naturalmente agli uomini di potere. E andare a sprugugliare la mazzarella a San Gennaro, come si dice proprio a Napoli, cioè andare a stuzzicare coloro che ritengono il potere e condurli a delle vendette, era molto pericoloso. Non bisogna dimenticare quello che succedeva a chi si permetteva di ironizzare. Sfugge sempre, soprattutto nelle scuole, la condizione in cui operava per esempio Dante Alighieri. Dante Alighieri, proprio per la sua sincerità, per il suo modo diretto, chiaro, onesto e soprattutto veramente intenso nei modelli e nel linguaggio con cui attaccava coloro che tenevano il potere, beh, si è ritrovato ad essere cacciato via dalla sua città, condannato a morte prima. Poi gli hanno detto: va bene, ti lasciamo, però sei esiliato, va bene, ti lasciamo vivo ma esiliato, attento a te però, se tu ti rifai vedere dalle parti di Firenze o anche della provincia, sei morto. E non credere che ti sia facile continuare sempre a fare ironia, grottesco, e a dire cose infami nei nostri riguardi, perché noi ti seguiamo e ti costringeremo ad andartene dalla città in cui sei, e così continuerai a saltare di città in città, di castello in castello, tutta la vita, come un giullare infame, chiaro? Questo Boccaccio, che adorava Dante e che lo rispettava e diceva è l'uomo più importante di tutta la letteratura, aveva già azzeccato allora, insomma, che addirittura si era imparato a memoria i testi di Dante Boccaccio e li cantava nelle strade, non aveva il coraggio però civile, morale e di uomo che aveva naturalmente Dante Alighieri, ma non possiamo pretendere che tutti siano degli eroi, che tutti si buttino allo sbaraglio, che tutti arrischino addirittura la propria vita, le sofferenze e umiliazioni pur di essere onesti, chiari, e ci vorrebbe proprio un miracolo, perché soprattutto da noi in questo momento in Italia, faccio sempre la proiezione, inutile raccontare una storia che è del 300 se non facciamo il rapporto e non guardiamo l'Italia, pensate gli intellettuali da noi come si muovono, insomma sono in gran parte sempre propensi a inchinare, a leccare i piedi e ad essere disponibili e a evitare di creare guai, e devo dire che Boccaccio, bisogna essere sinceri, cioè, molte volte abbassava il tono. Ci sono delle opere di Boccaccio importanti, soprattutto le storie, che arrivano a un certo punto dello svolgimento, e quando proprio dovrebbe partire la parabola esplosiva della storia, loro chiudono. Perché poi c'è nel teatro, nella letteratura, una legge che si chiama quella della situazione. Si impianta una conduzione, e questa conduzione è geometrica. Che so, prendiamo Giulietta e Romeo. Giulietta e Romeo è una storia di due giovani amanti, perché cosa c'è di straordinario? A parte che subito c'è il tormentone della morte di contrappunto, perché si sente che si va verso un disastro, ma poi quello che tiene in piedi è il gioco del potere, cioè sono due famiglie che hanno il potere nella città, che si combattono da anni, si ammazzano fra di loro, a un certo punto questi due giovani, senza sapere esattamente di dove si trovano, anzi c'è Romeo che ha la mezza idea chiara che sta facendo un gesto pericolosissimo, va a casa di familiari legati alla famiglia nemica, insomma, e si innamorano e vanno contro la logica, vanno contro tutte le regole, vanno contro le consuetudini, spaccano tutto completamente. È come se a questo punto, quando si innamorano, si chiudesse il testo. E sarebbe un assassinio del testo. Il testo comincia a vivere proprio nel momento in cui c'è il frate che inventa una situazione per poterli mettere in ordine verso Dio, il matrimonio, e poi però non devono farsi notare, e poi a un certo punto lui deve partire, va fuori dalla città e c'è la peste fuori dalla città, si deve avvertire quando torni, guarda che noi abbiamo finto che la ragazza sia morta, cioè altra macchina, altra situazione. È come se ci buttasse tutto all'aria e rimanesse soltanto, sì, sono innamorati questi due pazzi e continuano, forse si sposeranno, forse chissà cosa succede, finito lì. E questo succede molte volte, cioè si ripete molte volte nelle storie raccontate di Boccaccio. Poi c'è questo fatto anche dei personaggi importanti che lui prende in considerazione, mistifica. Per esempio quando parla della regina, d'accordo che lui era stato lì fino a un certo punto, non ha partecipato alle nozze di questa regina, la regina Giovanna di Napoli, la quale poco tempo dopo essersi sposata, spinta da dei bellimbusti orrendi della città, dei nobili, dei baroni, arriva ad accettare che si ammazzi il marito. Cosciente la donna segue la cosa, è colpevole. Tanto è vero che nel processo che si organizza ad Avignone sotto l'egida del Papa, il quale protegge, per questa protezione naturalmente ha voluto addirittura da Giovanna un regalo, un regno per poterlo sostenere, beh, i giudici vengono leggermente corrotti. Tant'è vero che i giudici alla fine dicono, dichiarano la donna, la regina di Napoli, è colpevole dell'assassinio del marito. Ha partecipato, conosceva bene le intenzioni, le ha sostenute, ha cercato di coprire gli assassini, ma non è colpevole. Perché? Perché è stata incantata, è vittima di un incantesimo, di un incantamento, anzi si dice. Ha agito, ha fatto, ha partecipato senza rendersene conto, senza sapere. La sua partecipazione, la sua volontà era completamente incantata, per cui rimane assolutamente non colpevole, cioè non deve essere condannata. Questo ci dice che razza di macchina si metteva in piedi dentro la società, le corruzioni. Poi ci sono delle storie incredibili, poi questa regina aveva amori impossibili, aveva avuto perfino un rapporto d'amore appassionato per un brigante che era condannato a morte, che aveva massacrato un sacco di gente, lui se l'è presa, se l'è tolta dalla galera, se l'è portato a casa, l'ha eletto addirittura nobile, gli ha dato delle mansioni straordinarie nel governo, insomma aveva delle storie da raccontare, fa venire i brividi, Boccaccio. Ma non le ha raccontate. Ha raccontato di lei un'elegia addirittura fastidiosa, una qualcosa di veramente inaccettabile, proprio per la piaggeria che noi sentiamo dentro questa cosa.
Con il Decamerone raggiunge la sua forma più compiuta il genere della novella, uno dei prodotti più originali della letteratura tardo-medievale. La novella affonda le sue radici in una lunga serie di esperienze letterarie da cui trae materia e spunti, a partire da una forma narrativa molto diffusa nel Medioevo, l'exemplum. Si tratta del racconto di vicende reali o fantastiche narrate allo scopo di persuadere l'ascoltatore. Le sue origini risalgono alla retorica greca e romana, ma è stata poi la cultura cristiana a farne un genere letterario ampiamente usato per diffondere precetti morali e religiosi. Queste storie sono state successivamente raccolte in vere e proprie enciclopedie, a cui i predicatori potevano attingere a seconda dell'esigenza. Nel corso del 200 compaiono anche raccolte di aneddoti non più legati a finalità religiose, ma indirizzati all'insegnamento di comportamenti sociali, ad esempio il Libro dei Sette Savi o il più famoso Novellino. In queste opere si affianca all'intento moralizzante il gusto di intrattenere piacevolmente il pubblico. Si va delineando in questo modo una delle caratteristiche fondamentali del nuovo genere letterario. Alla base della produzione novellistica tardo-medievale vi sono poi altri modelli narrativi: i racconti arabi e orientali, il romanzo epico-cavalleresco, la tradizione orale dei racconti popolari e i fabliaux francesi.
Qual è la matrice fondamentale a cui si lega questo narratore straordinario che è Boccaccio? Da chi impara? Non ha fatto scuola, non ha mai realizzato, non esisteva nemmeno una scuola, diciamo, di fabulatori, ma esistevano i testi addirittura, già scritti, soprattutto i fabliaux. Fabliaux è una forma di teatro che nasce dalla Francia del Nord e che vede come autore lettori, non soltanto dei chierici, ma anche dei fabulatori proprio popolari, anche delle donne. Anzi, una delle fabulatrici più importanti è proprio una donna nella tradizione francese. Ora, questa storia che io voglio accennarvi nasce proprio dai Fabliaux, cioè la struttura fondamentale, la base della progressione nasce dal modo di concepire il teatro, appunto, della tradizione popolare. Qui abbiamo, ed è ripetuto nelle chiavi fondamentali di altri fabulatori dello stesso tempo, il novellino di cui dicevamo prima, c'è la storia di un santo uomo, un uomo che ha deciso veramente di condurre una vita straordinaria verso la preghiera, verso i simboli fondamentali del cristianesimo, e va sempre in chiesa, partecipa a tutte le orazioni, partecipa ai riti, e ha abbandonato la propria moglie. La propria moglie, che pure è una persona che usa andare a messa, eccetera, eccetera, ma non si incontrano che raramente, e fanno l'amore proprio una volta ogni tanto, che questa giovane, piena di energia, anche d'amore verso questo uomo, si sente abbandonata. In quel momento arriva dentro nella vita di questo santo uomo, pieno di preghiere e di sacrifici, arriva un altro santo uomo, che è un monaco giovane, il quale, quando vede di lui tutta la partecipazione che dona a Dio, dice: no, ma per questa strada tu non arriverai mai alla santità, perché è troppo lunga, no, tu devi imparare delle vie. Io ne conosco una molto rapida, dolorosa, d'accordo, che ti impone dei sacrifici, ma almeno tenta di quella. Dice: sì, qual è? Ebbene, solo a te, perché mi sei amico, io te la dico: devi inchiodarti, quasi legarti a una tavola molto grande che terrai all'impiedi dentro una stanza, e dentro deve essere tutto buio, tu non devi vedere né il giorno né la notte. Poi, quando sarà l'alba, si verrà a scioglierti e tu finalmente potrai riposare, stare tranquillo e anche mangiare. Ma durante questo periodo non devi parlare, non devi dire niente, soltanto pensare a Dio. Va bene, allora lui subito, immediatamente si lancia. Naturalmente c'è in particolare c'è l'approccio che c'è stato fra la donna, la sposa, e questo monaco, che subito si sono addocchiati l'un l'altro, tant'è vero che appena è inchiodato il povero uomo, ecco che nella stanza attigua i due fanno l'amore, cioè il monaco giovane e la moglie, e si lanciano con tale passione, per cui dall'altra parte questo sente attraverso il muro, che non è molto largo, sente delle voci, sente dei brusii, e poi sente dei lamenti, e tutto si muove la stanza, si muove tutto, cigolare, e a un certo punto questo appeso a questa tavola grida: ma cosa succede qui appresso a me? Sento la tua voce, e dice il nome della donna. Ma che cosa succede? Dice: sono in un sogno tremendo, un incubo che mi accanaglia per i miei peccati. Sto cavalcando un demonio che sta andando verso il cielo di là, e sto cadendo. Aiutami, che c'è, se mi fremo di disperazione, che ho, per tutti i miei peccati perdono. Ma tu stai piangendo, ma mi pare che tu abbia anche piacere. Sì, perché la cosa orrenda è che ti castigano col piacere, questo, per portarti sempre all'inferno. Oh, mi voglio svegliare, non riesco a svegliarmi, continuo a cavalcare, continuo, Dio, Dio, Dio. E finisce qui. Ora, questa storia, questa chiave, è portata dai Gramlot, francesi, anche italiani, moltissime volte. Ce n'è una, per esempio, deliziosa, che mi meraviglia che non sia stata presa per intiera. Sì, è stata abboccata, come si dice, appena da Boccaccio, presa soltanto di sguincio, ma però vale la pena di raccontarla per intiera nella sua sequenza, per capire da dove viene il novellare di Boccaccio. Ecco, qui è la storia di un contadino, meglio è un pastore che sta in cima alle Alpi, che non ha mai incontrato anima viva se non il padrone del gregge per il quale lavora e che viene a trovarlo ogni tanto e gli parla con risentimento delle donne, odia le donne, è un misantropo terribile. Perché? Perché ha avuto storie sgradevoli, donne l'hanno tradito, l'hanno mortificato, l'hanno umiliato e quindi appena ne vede una quasi la insulta e mette questo terrore delle donne anche in questo poveraccio, questo uomo che è diventato esso stesso un animale, vivendo solo con gli animali. Ebbene, questo ragazzo a un certo punto si ritrova con una sorpresa incredibile, diventa padrone di tutta la valle. Perché? Perché il vero, l'autentico padrone è morto e ha lasciato in eredità tutto. Aveva parenti, li ha tagliati via netto, le chiese che chiedevano soldi da lui, niente, ha detto tutto a questo giovane che è stato l'unico ad ascoltarlo, ad amarlo per quello che era, anche se era piuttosto brutale, l'ha sfruttato tutta la vita. Insomma, questo giovane subito di lui si interessano immediatamente un sacco di persone, fra queste un prete, il prete che sta nel centro dalla valle e che ha un amante, una donna stupenda, meravigliosa, che è risaputo da quasi tutti che c'è questa tresca fra loro due, ma la madre di questa ragazza a un certo punto va dal prete e brutalmente gli dice: senti, qui se tu non ti metti bene in testa che non puoi adoperare mia figlia come se fosse una puttana, così fare quello che vuoi ogni tanto dicendo, approfittando del fatto che lei ti ama, se tu non la sposi entro 10 giorni io te la porto via e tu non la vedrai più, è chiaro? Tu devi fare in modo non di sposarla te, che non puoi naturalmente essendo prete, ma fai che si mariti, ti trovi l'uomo adatto, altrimenti con del denaro che gli dia dignità, che abbia una casa, vi dicendo. Allora il prete, che si chiama Don Faina, subito dice, ci pensa intorno e vi dice: là c'è questo contadino, meglio questo poveraccio che lavora appresso alle pecore, alle capre, che vive con loro, che quello è l'ideale, perché è tonto, è facilmente aggrudiabile e soprattutto è ricchissimo. Lo portano giù, gli fa incontrare questa donna, appena la vede, per lui è una visione, non si dimentica subito la paura che aveva verso le donne, il terrore che gli aveva conculcato il padrone, e subito la può sposare. Si sposano velocemente, ma la notte stessa del matrimonio ecco che c'è un trucco che è messo in piedi cinicamente dal prete, che lo fa andare ad accompagnare di là della valle, gli fa accompagnare la madre della sposa, che si chiama Alessia. E Alessia si trova da sola e fa l'amore con questo prete, la prima notte di nozze lo passa con il prete, un insulto terribile, torna questo poveraccio e non gli permette il prete neanche di andare a letto, dice: no, guarda, tu hai fatto un errore, hai impiegato l'ira di Dio ad andare a portare questa donna, sei tornata, lei si è addormentata, ora svegliare una povera ragazza che si è sposata oggi con tutte le emozioni che ha avuto, va a finire che gli viene il mal sottile. Che cos'è il mal sottile? È un male tremendo, trema, sgromettola, piange, lasciala tranquilla. Domani mattina, all'alba, tu vai nel suo letto, l'abbracci, ci fai l'amore e tutto sarà un gloria stupendo e meraviglioso. Bene, d'accordo, lui dice: vado nella mia stanza, c'è un'altra stanza, ma come apre la porta, si trova una corrente d'aria, si forma e si apre anche la porta nella camera dove sta la ragazza. Lo entra e la vede nuda, sul letto, con i capelli che scendono a coprirgli appena per i seni, guarda, e rimane bloccato, poi si meraviglia quasi che questa respiri, e il respiro, il muoversi lo incanta, e si mette vicino e la guarda e dice: adesso capisco che cos'è l'amore, stare vicini uno all'altro e respirare insieme. Poi si adagia vicino, lei si muove nel sonno, pensa ancora di essere vicino al prete del quale ha fatto l'amore, dice: oh, che piacere che tu sei tornato. E poi sente che è eccitato questo uomo, e apre gli occhi e dice: ma sei tu, chi sei? Sono tuo marito. E dice: no, non rimanere qui, per favore, non possiamo fare l'amore, i giochi d'amore li faremo in un altro tempo, in un altro momento, io adesso sono distrutto. Dice: va bene, ma almeno fatti toccare, dov'è la tua parpaia topola, cioè la sua farfalla? E dice: non ce l'ho. Come non ce l'hai? E l'ho lasciato a casa, nell'andare viene del disastro, la gente che mi veniva a prendere, la gente che parlava, mi sono messo addosso tutto quello che dovevo mettere addosso e non mi sono dimenticato della parpaia topola, l'ho appesa là sul muro vicino all'acqua Santino, che dice: ma bisogna andare a riprendere. No, fu un viaggio di questa maniera, nella notte con i lupi che ci sono, i briganti, stai qua, domani mattina mia madre, figurati, appena si leva e vede l'acqua, sull'acqua Santino, la mia parpaia topola, la prende, la mette in un cestino, ce la porta qua, io la indosso indosso, facciamo l'amore, vai tranquillo. No, adesso, e va fuori, si mette addirittura una camicia, un paio di pantaloni al volo e va correndo attraverso il fiume, addirittura con mezzo, ma si annega quasi, arriva da tavola, finalmente arriva a casa della donna, della madre, e dice: cosa sei venuto qui di notte a far che? Sono venuto a prendere la parpaia topo, la quale? La tua, come la mia, quella che hai tu. Come io, allora lei pensa che quello venga a cercare di fare l'amore con la madre, e allora lo insulta, poi capisce tutta l'antifona del suo equivoco e che sicuramente tutto viene dalla figlia che gli ha dato questa indicazione, si mette a ridere, a sconciare, proprio se la fa addosso dal ridere per l'equivoco, poi dice: te l'ho trovata, lo so, dove questa ragazza è sempre smemorata, terribile, va in giro, non si porta mai, dice: non lasciare a casa il giorno delle nozze la farpaia, veramente bisogna essere pazzi. E ora prende un cestino, ci mette dentro del pezzi di foglie, di fiori e via dicendo, e poi lo cala dalla finestra e dice: attento, non guardarlo, non muoverlo, guai se muovi questo, non devi guardare questa, guai, la darai a mia figlia e lei ci penserà poi a metterla dove sa. Questo ragazzo va con questo canestrino attraverso la foresta, arriva sfiatato, si butta un attimo seduto a prendere fiato, poi dice: io ho giurato di non guardarla, ma di non toccarla, non ho mica giurato. E mette dentro la mano, dentro il cestino, e dentro c'è un topolino che ha trovato un luogo comodo e tranquillo, anche profumato, con dei fiori dentro, e lo sente il topolino e dice: la parpaia, com'è dolce, delicata, accidenti, non sapevo... Ha il cuore, batte il cuore, io non sapevo che potesse battere il cuore. E in quel momento il topolino salta fuori, vai, non andare, c'è una roggia, si butta dentro anche lui, va per salvare questo topolino, va a picco perché non sa nuotare, ritorna, sì, sputa fuori tutta l'acqua, il fango, eccetera, eccetera, torna a casa, come torna a casa c'è la sposa Alessia che scende dalle scale e lo vede arrivare, che sia un mostro tutto pieno di erbe, di fango, e poi lo riconosce e dice: cosa è successo? La tua parpaia topola è annegata, l'ho perduta, sono un disgraziato, io non merito di essere qui, vado, cacciami via, io vado su per i monti a fare il pastore come ho sempre fatto, non sono degno di stare in mezzo alla gente come si deve, ecco. E allora la ragazzina, Alessia, capisce dell'orrendo delitto che hanno condotto verso questo ragazzo, imbrogliandolo, beffandolo, umiliandolo, mortificandolo, e allora dice: non ti preoccupare, la parpaia topola è ancora viva. Ma no, non può essere, l'ho vista andare sotto, annegata, non c'è più da fare. No, ancora viva, tant'è che è tornata. Come è tornata? Sì, ce l'ho su io. E solleva la sua gonna, gli prende una mano, gli fa toccare proprio sul pube E lui dice: e lei, la riconosco, tenera, che... Ma che veloce che è stata, dico, no, che corsa ha fatto, era là con me, mi ha abbassato, è arrivata a casa, è arrivata addirittura a mettersi al suo posto, ma che meraviglia, che... Poi commenta che fatica che ha fatto oggi, povera Parpaia, di qua e di là, sbattuta nel cenestrino, e poi in mezzo all'acqua, quasi annegare, poi correre qua, lasciamola riposare, faremo baci d'amore domani. Ecco, questa storia è importantissima, perché a differenza anche di quelle di Boccaccio, dove c'è sempre un povero coglione, scusate il termine, che soccombe, gli altri sono furbi, approfittano, qui vincente è proprio il Candido vince proprio grazie alla sua pulizia, e questa è la grande novità dentro le storie di questo tipo. Però dobbiamo dire che anche Boccaccio ha preso la lezione e in moltissimi casi rovescia completamente la situazione, alla fine ancora un'altra volta vincente il Candido, la persona pulita, onesta, chiara e che sa innamorarsi sul serio. Racconto un'altra storia, perché ci sta dentro e poi bisognerà che chiudiamo, perché questa storia è piuttosto complessa, importante, ed è ci fa capire la forza di questo autore, veramente. È la storia di un giovane il quale ha delle facoltà straordinarie, viene dall'Oriente e ha imparato a leggere nella disperazione degli uomini e delle donne in un modo straordinario. Una dote che non le viene da una cultura così generale, no, è una specie di religione senza dei quasi, che ha incontrato quando è nato verso l'India e ha preso con sé... Semplicemente, con logica, non c'erano preti di mezzo, non c'erano imposizioni, non c'erano preghiere da dire, era il contatto diretto con gli uomini e con le donne di quel tempo che gli ha fatto apprendere tutta questa conoscenza, questo istinto. E poi quando è arrivato in Europa, ecco che ha incontrato la dimensione, Cristo, l'amore, vi dicendo, e allora ha pensato di diventare prete. E sta, diciamo, studiando in un luogo dove si cerca di imparare tutto quello che aiuta a diventare un sacerdote. E questa ha una sua straordinaria forza, per cui persone che stanno male, basta che lui li avvicina, che parli in un certo modo, con un certo linguaggio, riesce a cavarli dalla disperazione, e soprattutto coloro che, così si dice, siano prese dal demonio, cioè che colpite dalla pazzia, dalla follia, dall'isteria e vi dicendo. Lui insiste sempre, quando si parla di demonio, a cacciare via questa idea. Dice: no, questo è un male che hanno addosso, la solitudine, la mancanza di affetto, di gioia, di amore che determina in loro. Basta usare l'amore con loro, non tanto le preghiere, vi dicendo. Fatto sta che una sera, il fatto avviene qui vicino, proprio la strada che va giù a Cesena, e c'è un punto della valle di discesa che è famoso per una chiesa dove ci sono dei preti che aiutano le persone colpite da queste follie ad uscire e liberarsi. Ecco che viene chiamato una notte da dei santi uomini cosiddetti, perché nella chiesa colma di gente è successo l'ira di Dio, cioè una di queste forsennate ha cominciato a insultare il prete, che è un sant'uomo famoso per aver liberato da queste angosce, da queste disperazioni un sacco di persone. persone, l'ha insultato, l'ha picchiato, gli ha sputato addosso e poi l'ha preso a bastonate. Fatto sta che questo prete se n'è andato fuggito e adesso non lo trovano più, però bisogna chiudere questa persona che ha compiuto questi atti di violenza, bisogna cavarla da questa... E chiamano questo ragazzo perché sanno che per suo conto è riuscito a liberare altre donne, altri uomini da questa follia. Arriva dentro e c'è questa folla che è aumentata ancora perché si è saputo di questo conflitto e di questa disperazione. Ecco che arriva lui e subito trova questa gente che grida e che insulta, e che dall'altra parte c'è questa donna che sta sul transetto e urla, insulta, sputa, si toglie gli abiti, se li strappa, fa cose oscene, incredibili, la gente ride, la incita a esagerare, spoglia di cava di tutto, e lui entra dentro, basta! Questo non è uno spettacolo, questa donna sta male e voi che partecipate gioiendo di questa follia siete veramente indegni di stare in una chiesa. Uscite, ci respirate l'aria, lasciateci respirare, fuori tutti, li caccia. Ed è un giovane, tranquillo, ma ha una forza, un senso di sapere, di conoscere le cose, di averle in mano. E allora poi questo giovane si avvicina alla ragazza, si siede, non la saluta neanche, si siede per terra vicino a lei e poi dice, ah, si respira meglio, e lei per la prima volta parla con una voce normale, dice, hai ragione, se proprio stavo soffocando, era quello che mi faceva impazzire, ma quelli sono dei fanatici, dice che sono un fanatico io, dice la ragazza, quelli sono fanatici, hai visto cosa combinavano, e come gridavano, come urlavano, e mi fanno star male, questi, e ci credono. Ma dopo un po' che parlano, del più del meno, che lei scatta di nuovo, proprio gli gira, proprio come se fosse una ruota che gira intorno alla sua testa, comincia a gridare, comincia a urlare, si mette a ballare, a danzare. Allora questo giovane prende una pietra e comincia a sbatterla per terra, poi trova un turibolo col fuoco dentro e comincia a farlo girare sulla testa della ragazza e lo sbatte per terra e comincia a saltare. La ragazza balla con lui, salta, tutte e due saltano, battono fuoco, finché lei cade per terra senza più fiati, ci passa così, grazie. E si mette a respirare ma trema e ha tutto il sudore dappertutto, è bianca in viso. E allora lui fa il cenno a quattro ragazze che l'hanno accompagnato dentro, chiede, avete preparato quello che vi ho detto? Quello che vi ho detto di preparare, si sa presso, è che versassero dell'acqua bollente dentro la grande coccuma per il battesimo. È proprio una grande pietra cava dentro la quale piano piano prendono la ragazza e la fanno quasi galleggiare, piano piano la muovono dentro l'acqua e poi fanno in modo che si lasci andare tenendole la testa fuori e pian piano la fanno dondolare piano piano, la fanno respirare, respira, poi la cavano, prendono dei lenzuoli, la avvolgono, la asciugano tutti insieme, poi tolgono ancora i lenzuoli, ne danno un altro da avvolgere e dice, ecco, adesso possiamo uscire. Escono tutti da una parte, naturalmente, fuori ci sono un sacco di gente che urla, che piange, è commossa, e salve, è uscita da questa disperazione, da questa follia, dei genitori che l'abbracciano, e lui esce da un'altra via, da un'altra porta, dall'altra parte, e lì si trova davanti subito un uomo. Un uomo che piange e dice, io sono il padre di quella ragazza che tu hai salvato. Non so che non c'è modo per poterti ringraziare, ma hai fatto una cosa straordinaria. L'avevamo fatta vedere da molti guaritori, da molti santoni, non hanno riuscito a cavarla da quello. E tu con la semplicità l'hai fatta uscire, ti ringraziamo. E però io ti voglio fare un regalo, accettalo, ti prego, non dire di no. Dice, no, non posso accettare il regalo, è la nostra condizione normale. Io faccio questo lavoro, se chiamiamolo lavoro, questo atto, perché credo nella gente... che la gente abbia bisogno di me e basta, non voglio niente, se io comincio ad accettare regali basta, sono un uomo del tutto normale, non voglio essere un normale, almeno in questa società. E subito sa per andarsene, dice, non dirmi di no, io ho bisogno di sapere che tu hai ricevuto una memoria nostra. Io ti manderò un cavallo, anzi è una giovenca, bellissima, bianca. Prendila, così la dopperai andare intorno e ti ricorderai di noi. Fallo, sappiamo noi dove raggiungerti con questo regalo. E dice, va bene, se non posso dire di no, se tanto mi raggiungete uguale ve ne vado. E va verso un contadino simpatico, il quale l'ha aspettato. L'ha portato anche lì col carro, lui è innamorato di questo giovane, perché l'ha seguito, è tanto che lo vede fare delle cose meravigliose, come si muove, come agisce, e lo carica su un carro, io so dove se devi andare, la strada è questa, c'è anche un altro con noi che viene con noi, e vanno su questo carro e subito vanno, proprio scendono qui, come sotto, qui c'è un paese, San Sepolcro, ecco, a San Sepolcro. Loro vanno a San Sepolcro perché poi lui deve andare ancora avanti, deve andare in Toscana, ma a San Sepolcro si fermano qualche giorno e lui dice stai con noi, starai con noi 2 o 3 giorni con me e con mia moglie, e lui sa, perché ne ha parlato tanto il contadino, che questo contadino ha una moglie stupenda, ma proprio piena di festosità, giovane, allegra, felice, e la stanno aspettando, e intanto che vanno gli chiedono, dice, ma tu da dove vieni, che vita hai avuto, come sei fatto, e lui racconta appunto di questa sua origine, di aver incontrato una popolazione di gente semplice che così all'apparenza non hanno una religione, ma hanno un senso del comune, dello stare insieme, del capirsi, di leggersi, e che ha imparato delle cose straordinarie da loro e cerca di metterli in atto rimanendo un buon cristiano, perché non c'è nessuna nessun impedimento a essere cristiani quando uno nasce da questa religione. E poi dice, là fanno, è normale, qualsiasi uomo, qualsiasi donna, un bambino riesce a rendere tranquilla un'altra persona che sia in agitazione, avere tristezza, il fatto di far sorridere, ridere, giocare, stare insieme è un fatto comune, è la norma di tutto, e là ci sono degli stregoni che sono gli unici che fanno delle cose impossibili, incredibili. Io credo che ci sia sempre il trucco dentro lì, perché ho visto addirittura un uomo di queste cose che ha fatto fuochi, un po' degli effetti così un po' plateali, poi a un certo punto c'era una donna lì davanti a lui, trac, è diventata una cavalla. No! Sì, una cavalla, perché c'era questo uomo, questa donna che aveva bisogno di aiutare la sua famiglia, gli mancava un cavallo e lei si è fatta cavallo per aiutare la famiglia. Poi naturalmente ogni tanto ritorna donna e poi quando c'è bisogno diventa cavallo e questa famiglia sta bene. Orco cane, dice il contadino, non avrei bisogno io che mia moglie diventasse una cavalla ogni tanto. Che io vado, faccio il contadino, ho fatto delle fesserie terribili, ho perso denaro, avevamo delle terre, le abbiamo dovute vendere perché non funzionavano, non eravamo capaci, ma sono io che sono un incapace, ma se avessimo avuto un cavallo per andare a vendere i nostri prodotti, anche perché se ti presenti su un mulo o su un asino, che effetto fai alla gente? Non ti prendono in considerazione, non riesci neanche a vendere quello che produci, ma non potresti fare questo a mia moglie? Ma guarda che sarebbe una cavalla stupenda, dolce, con il suo carattere che ha. No, no, non cominciamo. Per me quello era un trucco, era un gioco per stare. No, 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 no. In quel paese dove tutti si vogliono bene non fanno trucchi, non truffano, non prendono in giro la gente, sono sicuro che. E tu lo sai fare. Ah sì, ma no, uno con. Cioè un genio, se l'ira di Dio, uno che sa fare. Che riesce soltanto buttando fuori dalla gente da una chiesa. E tu tutti in silenzio e poi ti fa ritornare a sorridere una donna che non riusciva neanche, ma tu sei capace di fare un cavallo, anche guarda, no, no, un cavallo, tu una cavalla, me lo fai questo piacere, ma no, no, quando vanno a casa ecco che si incontrano con questa simpatica ragazzina che ride, gioia, è felice, e lui continua, ma tu sei un fenomeno, avresti dovuto vedere questo qui, che cosa ha combinato, la gente che diventava pazza, questo è una divinità, è una cosa che... Certo che se ci facesse un favore, quale? Di farti diventare una cavalla? Cosa dici? Ma sì, lui l'ha visto, lo sa fare, non vuole perché, sai che... Sai, cioè, come sono i religiosi, non vogliono, perché lui non vuole niente, ma col bene che gli voglio un sacrificio potresti fare diventare cavalla. Sì, è gentile farlo diventare cavalla. È vero che anche tu sei, sì, mi piacerebbe diventare cavalla. Stop lì. Lui va fuori un attimo, gira, deve andare per campi, eccetera, rimangono in casa loro due da soli e parlano e dopo un po' che stanno insieme, lei dice, io mi sono innamorato di te. Ma ero già innamorato prima di conoscerti da sempre, quando sono già vedevo, quando pensavo a qualcuno, vedevo uno come te, preciso, che fa delle queste cose, che dice, oh, fammi cavalla. Ma dico, ma non sono capace. Ma se c'è il trucco, adoperi il trucco. Tu lo conoscerai sicuramente il trucco. Sì, posso fare il trucco. D'accordo, c'è un trucco da fare. Va bene. E ti devo dire anch'io, dice lui. Non so cosa mi è successo, sto andando fuori da campo. È la prima volta che mi succede una cosa, mi sono sempre trattenuto, sì, donne che mi piacciono, belle, che mi prendono, cioè, ma con te è una cosa, una festa, io non so, temo anch'io di aver perso la testa con te. Quindi stai attento come mi adoperi e non sfruttare le mie possibilità. Ritorna il contadino e gli vengono a dire, di nascosto a lui, che la cavalla è arrivata. E allora quando un'altra volta il contadino tormentone parla del cavallo e lei anche del cavallo, dicono va bene, facciamolo. Prende un turibolo, comincia col fuoco, la cavalla gliel'hanno portata di dietro, a pieno pan, va, gira il turibolo, fuoco dappertutto, una sfroffiata in faccia al contadino che quasi va per terra, poi lui prende dell'acqua, lo butta in faccia al contadino, poi prende una benda, lo mette intorno alla testa del contadino per asciugare la faccia, e intanto lì prendono la ragazza, la portano via da una parte e c'è la cavalla puledra bellissima bianca in mezzo. Quando lui apre gli occhi e tirano via la benda, si vede e dice, mia moglie, sei più bella da cavalla, sei stupenda. E allora gli insegnano come si fa a montarla, come si salta sopra, e questo, quasi di colpo, all'improvviso questa cavalla si mette a correre in modo incredibile, lui non riesce a fermarla, gli cerca di dire, ma dai, vai piano, va alla miseria, non l'hai mai fatto, la prima volta che fai il cavallo ti metti a fare una cosa di questo genere, mi vuoi ammazzare, tu mi vuoi ammazzare, fermati, gli dà delle scropegnate nel ventre, si butta dentro nell'acqua di un torrente, attraversa il torrente, per poco non cade, si riattacca alla sua criniera, si riprende, va, corre, sudato, vede, va in mezzo al bosco, tutti i rami che gli vengono in faccia, sto povero Cristo, tutto il sangue che gli cade addosso, perché è tutto tempestato, e finalmente, respira. Ti sembra bello quello che hai combinato? Guarda il sangue, guarda, senti, non lo vedi? Guarda qui, senti il sangue che mi è venuto da tutto, mi hai rovinato roba dell'altro mondo, sei una bastarda terribile. E dall'altra parte si dice, scusami, non volevo offenderti. Ma la miseria, fai delle cose incredibili, non hai mai fatto la cavalla, ti metti a correre in questa maniera, che potevi stromparti, potevamo ammazzarci tutte e due, andiamo. Se ti dico che di non correre, non correre, ubbidisci almeno una volta, sei sempre che... No, non piangere, no, ti giuro, non ti... hai ragione. E uno diventa così, di cavallo di colpo, che se non è capace, bisogna imparare a fare la cavalla, se ti è piaciuto, ma io immagino cosa deve essere una cavalla che vede i campi davanti a correre, che il piacere della libertà, il fatto è che c'ero su io, sulla tua libertà, per poco non mi ammazzi, per la miseria, che vita che... Mi perdoni? E piano piano vanno e trovano una di quelle di quei casali dove si lasciano i cavalli per il cambio cosiddetto, e subito chiedono la possibilità di rimanere dentro questo luogo, di dormire, e Lui porta la cavalla, la inserisce dentro uno stallo, poi esce e poi nel momento che esce c'è un maschio, uno stallone che è saltato sulla croppa della cavalla e subito le sta montando. Benedetto, è mia moglie! Bastardo, prende un bastone, delle legnate, arriva il padrone. Ma che fai? È il mio questo cavallo? Sì, ma monta mia moglie! Se io montassi tua moglie, tu che cosa faresti? Ma io t'ammazzo, io t'ammazzo il cavallo! Sto stronzo! Ma mi ha detto, ma scusa, posso fare una montata? No! Neanche quello mi ha chiesto. Ma che non gliel'avrei detto. Senti, andiamo via di qui, non si può continuare così. Andiamo. E tornano a casa e c'è il cambio, ancora legato nella stessa chiave di prima. Ecco, torna la ragazza, la moglie, il cavallo sparisce e... Lei viene vicino e dice, non farmi fare più il cavallo e anche tu non accettarlo più. E dov'è andato il pretino lì? Se n'è andato. Ha detto che ti vuole molto bene e vuole molto bene anche a me, ma è meglio che noi continuiamo da soli, senza cavalli di mezzo, per favore. Finisce così. Ecco, chiudo. Grazie, grazie, grazie. 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 Chiudo. Grazie. Grazie, grazie, grazie. Grazie, grazie. Voglio dirvi una cosa, un attimo, voglio dirvi una cosa. Volevo farvi notare che la storia originale termina esattamente nel momento in cui, quella di Boccaccio, termina esattamente nel momento in cui lui ha deciso di farla diventare cavallo, ma dal momento che la spoglia nuda prima di far cavallo, perché non può fare un cavallo vestito con le vesti normali, magari con le scarpe, eccetera, allora c'è il blocco. Appena è spogliata lui dice no, non se ne fa niente. Dice d'accordo. E se ne va via, finisce così. Proprio nel momento in cui c'è l'esplosione, poi c'è questa cosa, questo io trovo straordinario di lui che parla con il cavallo come fosse sua moglie, e la lite, il pianto e il momento di gelosia, il pezzo straordinario dello stallone che salta addosso, lui si incazza, è mia moglie! Che è un capolavoro, niente, tagliato. Allora, cercate, dicevo prima al mio amico che mi parlava, dice bisogna raccontare sempre la verità, ma la verità anche delle storie che vengono raccontate. Quando una storia viene bruciata perché di dietro c'è qualcosa che non permette a lui di oltrepassare un certo limite e che il gioco della donna che diventa cavallo non è, è troppo pesante nella cultura del tempo e nel modo di concepire il gioco e l'ironia, ebbene, bisogna avere il coraggio anche di raccontarlo, perché altrimenti compiamo sempre nella menzogna solita di tutta la letteratura, di tutto quello che facciamo, dell'invenzione e della fantasia. Grazie.